Laser.
Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.
È il 12 aprile 1961. Radio Mosca annuncia il successo del lancio della navetta spaziale Vostok 1, con a bordo il primo cosmonauta Yuri Gagarin. Il successo dell'esperimento segna la storia dell'umanità. Da allora si parla di corsa allo spazio, corsa che ha conosciuto qualche momento di rallentamento, alcuni fallimenti, ma anche straordinari successi, come la prima donna nello spazio, la sovietica Valentina Tereskova, nel 1963 a bordo della Vostok 6, la prima passeggiata al di fuori di una navicella, sempre sovietica, nel 1965. A rompere il dominio di Mosca nello spazio sono gli americani con l'allunaggio il 21 luglio 1969, poi la nascita della prima stazione spaziale due anni dopo, Salyut 1, con a bordo cosmonauti sovietici. Ma se la corsa allo spazio era alle origini un tentativo tra Stati Uniti e Unione Sovietica di mostrare di essere davvero leader mondiali nello sviluppo tecnologico e nell'immagine che si presentava al resto del mondo, oggi le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale sono il simbolo della cooperazione tra nazioni. Oltre 200 astronauti e cosmonauti di numerosi stati, tra cui la Svizzera, si sono avvicendati al lavoro sulla base spaziale. Ma Yuri Gagarin è sempre presente nella memoria collettiva e anche nella tradizione dei cosmonauti. «Paiechali, partiamo, andiamo», gridò Gagarin al momento del lancio. Un'esortazione ripetuta anche a bordo della Soyuz che trasportava l'astronauta Samantha Cristoforetti nella base spaziale.
Beh, io ho fatto la mia prima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale qualche anno fa e sono andata sulla Stazione Spaziale con un veicolo russo, con la Soyuz, quindi ho passato tantissimo tempo, ero ingegnera di bordo, cosa che è un ruolo che richiede un addestramento molto approfondito, quindi ho passato tantissimo tempo, sommando tutti i vari pezzi, sicuramente un anno e mezzo, due anni, alla Città delle Stelle. E lì la presenza in qualche modo di Gagarin è molto forte, no? Vabbè, ovviamente sappiamo che Gagarin è morto pochi anni dopo il suo storico volo, però in un certo qual modo è come se fosse ancora lì. C'è una grande statua di Yuri Gagarin all'entrata della Città delle Stelle, all'inizio di questo viale che si chiama, credo, Viale dei Cosmonauti, che porta al teatro di questa piccola cittadina. E ancora oggi questa statua è il centro di tutta una serie di rituali prima della partenza di un equipaggio per lo spazio, al rientro. Ci sono poi statue più piccole di Yuri un po' dappertutto, immagini, foto. A Baikonur c'è una grande statua di Yuri Gagarin e tutti gli astronauti che prima di partire tradizionalmente, in realtà quando si va da backup, da riserva, quindi qualche mese prima di partire, fanno un tour di Baikonur e una delle tappe immancabili è questa statua. Statua dove si fa una foto tradizionale in cui si imita la posa di Gagarin con le braccia protese verso il cielo. Quindi ecco, è come se fosse un po' sempre lì, Yuri.
Ci sono esempi di cosmonauti o astronauti che possono essere considerati punti di riferimento per lei, persone che hanno segnato la sua vita, l'hanno fatta sognare, oppure dire, ecco, un giorno voglio anch'io andare nello spazio.
Sì, io devo dire, sono sempre stata fin da piccola non necessariamente una persona che aveva degli idoli persone, cioè mi piacevano le attività, in qualche modo ho sempre avuto un po' il senso del limite dei singoli individui e invece un senso forte delle imprese, in qualche modo collettive, di squadra, no? Cioè, per esempio, io non ho mai avuto poster né di astronauti singoli né, che ne so, di cantanti, di sportivi nella mia stanza, però avevo per esempio una foto dell'equipaggio del Challenger, che però appunto era l'equipaggio nella sua interezza e ovviamente è un equipaggio che è deceduto in un primo incidente delle Space Shuttle, quindi in qualche modo avevo questo, no? Un po' per appunto per ricordarmi che queste imprese sono anche sacrificio e che comunque ne vale la pena.
Ingegnera Samantha Cristoforetti, lei tornerà presto nello spazio, è impegnata in una formazione continua. Questo nonostante gli oltre 6 mesi già vissuti nella stazione spaziale e gli anni di preparazione per affrontare quell'esperienza. Tornerà nello spazio già il prossimo anno, ma non si smette mai di studiare e di effettuare corsi di addestramento in vista del nuovo lancio?
Sì, ho iniziato l'addestramento per questa seconda missione qualche mese fa. Un addestramento molto più breve rispetto alla prima. Per la prima missione mi sono addestrata per quasi 3 anni e adesso la missione è già, diciamo, quasi alle porte, tra soltanto un anno, no? Quindi all'epoca, quando arrivammo a un anno dalla mia missione con i miei colleghi di equipaggio, ci siamo, no, scambiati i messaggi. Era un giorno in cui eravamo separati in diversi continenti, ci siamo scambiati i messaggi, abbiamo detto vai, manca soltanto un anno alla missione, sembrava di essere ormai arrivati. E adesso sono un po' cambiate le cose, quindi per di addestramento sono in generale più brevi, e poi il fatto che adesso non sono più un astronauta rookie, diciamo una novellina al primo volo, ma sono considerata un'astronauta esperta, fa sì che tanti di questi corsi siano molto più compressi. Però sì, sto iniziando a ripassare tutti quanti i sistemi, diciamo la parte teorica, proprio la conoscenza di tutti i sistemi di bordo, dei vari componenti della stazione spaziale. Poi finita questa fase inizia la parte, diciamo, forse anche più interessante, in cui comincio ad addestrarmi insieme al mio equipaggio in simulazioni integrate, dove si mettono insieme tutte queste conoscenze e si simula sia, diciamo, l'attività di routine a bordo, ma anche in realtà poi soprattutto eventuali situazioni di emergenza o di avarie serie.
Lei sta studiando il cinese, è corretto?
Sì, beh, a tempo perso adesso, ovviamente non è, in questo momento non è una priorità.
Ecco, però ormai nello spazio entrano nuovi soggetti, anche i cinesi, i privati ad esempio. Una volta lo spazio era, diciamo, esclusiva di Stati Uniti e Unione Sovietica, poi Russia. Nel frattempo è nata anche l'Agenzia Spaziale Europea, di cui fa parte anche la Svizzera e per la quale lei lavora come astronauta. Alcune nuove realtà però si stanno dando da fare per entrare nella comunità spaziale. Ingegnera Cristoforetti, lei e gli altri astronauti e cosmonauti, come osservate questa nuova attenzione per lo spazio? È ad esempio un'opportunità oppure vi lascia indifferenti?
Beh, insomma, è indifferente, lo osserviamo sicuramente con grande interesse e anche con molta curiosità, no? Se ci si domanda un po' da qui a 10 anni come sarà questo mondo dei voli spaziali, sicuramente c'è un'attesa, appunto, che continuerà questo trend verso un moltiplicarsi degli attori, del tipo di attori e anche del tipo di persone che vanno nello spazio. Si amplierà molto, ci sarà molta più diversità da questo punto di vista. Cioè, fino adesso gli astronauti sono sempre stati selezionati secondo dei criteri abbastanza standardizzati, un po' in tutto il mondo alla fine, no? Quindi siamo tutti un po' fatti con lo stampo, mentre adesso, soprattutto con l'ingresso di potenziali voli privati, ci saranno persone completamente diverse che voleranno nello spazio, quindi insomma sarà sicuramente un'evoluzione da seguire con molto interesse.
Il 2021 è definito l'anno spaziale per i primi turisti in orbita fino alle sonde appena giunte o che stanno arrivando su Marte e il ritorno di veicoli spaziali automatici sulla Luna. Ecco, parlando del pianeta Marte, sembra essere la prossima frontiera anche per astronauti e cosmonauti.
Beh, adesso non lo chiamerei la prossima frontiera per quanto riguarda il volo abitato, perché abbiamo sicuramente questa tappa intermedia che invece quella sia effettivamente prossima, che è il ritorno verso lo spazio cislunare e poi sulla superficie della Luna, con, diciamo, degli approcci un pochino più moderni rispetto alle missioni Apollo di ormai più di 50 anni fa. Quindi direi che per quanto riguarda i voli umani, Marte è la tappa successiva. Però è vero che c'è un grande fermento di esplorazione robotica, come è giusto e necessario che sia, perché i precursori robotici sono fondamentali, e quindi sì, abbiamo in questo momento, ci sono tanti rover che esplorano la superficie marziana. L'anno prossimo si aggiungerà auspicabilmente anche il rover europeo Rosalind Franklin, e quindi siamo, insomma, siamo tutti in attesa di vedere che cosa scopriranno.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.
Sono alcune battute della canzone russa Trava u doma, l'erba vicino a casa. Per la verità, questo brano è relativamente recente, della metà degli anni Ottanta, ma può essere considerato tra i più popolari, dopo che nel 2009 l'agenzia spaziale russa Roscosmos l'ha scelta come proprio inno e viene eseguita quando i cosmonauti si recano alla Soyuz per lasciare la Terra.
Снится нам трава, трава у дома.
Ingegnera Samantha Cristoforetti ci porta con lei in quei momenti che precedono il lancio e nei quali si ascolta anche questa canzone, come ha fatto anche lei. A cosa pensava in quei momenti?
Non credo di avere necessariamente pensato nulla, sono quei momenti dove in realtà non si pensa, si è, grazie al cielo, semplicemente presenti nel momento, nell'esperienza. Devo dire, mi fa ancora venire la pelle d'oca pensare a quel momento, perché cioè forse proprio anche proprio perché c'è un accompagnamento musicale che in qualche modo ancora proprio questa cosa, sia nel un'immagine che si è vista spesso con altri astronauti, no? Che sono partiti prima, altri equipaggi, poi finalmente arrivi lì e c'è questa musica che comunque è sempre un veicolo forte di emozioni, è molto bello. E quello che succede è che sono gli ultimi di tantissimi rituali prima della partenza, quindi no, si è al piano superiore di questo edificio, all'interno di questo sedime dove c'è stata la quarantena per 2 settimane, c'è una benedizione di questo prete ortodosso che è bellissimo perché è tutto bardato con questi abiti molto colorati, tipici della chiesa ortodossa, che ti versa addosso questi, sembrava un paio di litri di acqua santa, per cui io in qualche modo veramente avevo i capelli grondanti di acqua santa, quindi insomma ero bene protetta della benedizione. E poi insomma ci siamo messi noi tre, uno accanto all'altro, e dietro di noi l'equipaggio di backup, e scendono queste scale con questa musica tra Vaudoma che arriva a tutto volume dagli altoparlanti, e poi si esce fuori, era notte fonda, freddo, perché era Kazakhstan a fine novembre, ci si affaccia su questa porta, si guarda fuori, in realtà non si vede nulla perché è buio fuori, però si percepisce, no? E si sente la presenza di tutti gli amici e familiari che hanno potuto venire a Baikonur, quindi non tantissimi, ma insomma io avevo una quindicina di ospiti, quello era il massimo concesso, ma anche tutti gli istruttori, insomma tutte le persone che sono state anche lì in quarantena, medici, allenatori, eccetera, che sono tutti radunati lì fuori dietro a dei cordoncini colorati, e praticamente si fanno questi 50 metri di vialetto con tutte queste persone intorno che ci incoraggiano, si sale su un autobus, uno per l'equipaggio prime e uno per l'equipaggio di backup. C'è questa scena poi tipica dove si mettono solitamente le mani sui vetri e la famiglia, diciamo più prossima, genitori, figli, compagni, si avvicinano a loro volta, si possono in qualche modo toccare virtualmente le mani attraverso il vetro, e poi si parte con questo autobus, si chiude il cancello dietro e c'è questo percorso che comunque dura penso almeno una mezz'oretta se non sbaglio, su questa strada attraverso la steppa verso il cosmodromo, con questo elicottero sopra che in qualche modo spazza la strada, non, quasi ipnotico, per una sorta di scorta, per assicurarsi che non ci sia niente davanti sulla strada, visto che è notte, non è una strada illuminata, non è che ci sono i lampioni. Ogni tanto si incontra qualche macchina della polizia kazaka, sempre insomma, così come scorta. Quindi insomma c'è tutta questa ritualità molto solenne, se vogliamo, gioiosa ma anche solenne.
Ascoltandola e anche leggendo le sue memorie di quei giorni intitolate Diario di un apprendista astronauta, edizioni La nave di Teseo, ascoltandola dicevo si ha l'impressione che tutto sia al di fuori dell'ordinario. La selezione, l'addestramento, l'esperienza che ci ha appena descritto, la vita e il lavoro nella base spaziale internazionale e il ritorno sulla Terra. In quasi nessuna riga si trovano esperienze vissute da noi ascoltatori e lettori. Come confronta questa sua vita ordinariamente al di fuori dell'ordinario con la normalità delle persone che lei frequenta, i parenti, gli amici?
Ma devo dire, non credo che mi abbia mai creato delle grandi difficoltà, a parte che devo dire io credo di avere provato, almeno forse non ci sono riuscita, ma ho provato anche nel libro a raccontare anche tutte le parti diciamo molto mondane, quotidiane del lavoro di astronauti, cioè non è che tutti i giorni si è sulla centrifuga a fare un corso di sopravvivenza, questo insomma in qualche modo ho provato anche a trasmetterlo, adesso forse magari non con grande successo, visto quello che mi ha detto. Però no, io devo dire compartimentalizzo senza grossi problemi. Recentemente ho avuto un briefing introduttivo con una delle psicologhe di NASA che fa questo corso per imparare a riconoscere eventuali problemi che possa avere un proprio collega di equipaggio, e mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ridere. Mi ha detto che la, come si può dire in italiano, compartimentalizzazione è il superpotere degli astronauti, cioè la capacità in qualche modo di rendersi conto, probabilmente in maniera inconsapevole, che la vita è fatta comunque di questi compartimenti dove lo stile di vita, il tipo di interazioni è molto diverso. Quindi non è che io faccio, poi mi metto a fare l'astronauta se sono con gli amici oppure con la famiglia.
Ha la possibilità di incontrare persone che hanno seguito il suo percorso e che sono stati selezionati come futuri astronauti o cosmonauti per spiegare loro come funziona il suo lavoro e quali mansioni saranno chiamati a compiere?
Sì, beh, il lavoro di comunicazione, di condivisione, di racconto della propria esperienza è sicuramente una delle attività che noi astronauti facciamo con continuità. In alcuni periodi si ha più tempo per queste cose, in altri meno. Ovviamente quando sei in addestramento come sono io in questo momento c'è un po' meno tempo, poi magari in tempi più tranquilli tra una missione e l'altra si fa più spesso. Ovviamente quando si incontrano in particolare giovani donne, giovani uomini, la domanda come si diventa astronauti, quali sono i requisiti minimi, ovvero durante la selezione che è in corso in questo momento, per esempio, ma è molto simile a quella nostra del 2009, cerchiamo persone che abbiano una laurea in ingegneria oppure in una materia scientifica oppure in matematica oppure in medicina, oppure che abbiano un'esperienza di piloti sperimentatori oppure un mix, diciamo, delle due cose. Io per esempio quando sono stata selezionata avevo una formazione di ingegnera, ma ero anche una pilota militare, anche se non sperimentatrice. In realtà le configurazioni sono molto varie, non è che l'agenzia cerchi dei profili professionali specifici. Quello che si cerca è una certa persona che in qualche modo sono a loro agio con la tecnologia, con la scienza e possibilmente anche con gli ambienti operativi, che possono essere un qualche tipo di ambiente operativo. Ovviamente quello del volo è quello classico, quello per eccellenza, però ce ne sono altri. Io ho dei colleghi non piloti che sono stati selezionati con me. Uno per esempio portava con sé dell'esperienza in basi antartiche e anche spedizioni, faceva vulcanologia, quindi anche spedizioni abbastanza serie, rischiose, per studiare i vulcani, e un altro portava con sé l'esperienza di diversi anni di lavoro su piattaforme offshore come ingegnere, quindi anche quelli, no, sono ambienti chiusi, ambienti dove bisogna rispettare certi protocolli di sicurezza, dove se succede qualcosa è rischioso per tutti, dove non si può andarsene così quando si vuole staccare, no? Bisogna in qualche modo gestirsi e gestire anche il rapporto con gli altri in questo ambiente confinato, quindi in qualche modo è molto simile alla stazione spaziale. Quindi si cercano persone di questo tipo, ma siamo aperti a una grande varietà di esperienze. Quello che è importante è sicuramente essere persone, in inglese diciamo all-rounders, cioè persone che abbiano delle abilità magari non approfonditissime su una cosa soltanto, quindi non gli iperspecialisti, di cui comunque l'umanità ha bisogno, però non sono necessariamente le persone che cerchiamo per fare gli astronauti, ma più dei generalisti che se la cavano in tante cose diverse e che soprattutto amano fare tante cose diverse.
In occasione di una serata organizzata qui negli studi della radiotelevisione svizzera di Besso e dedicata all'anniversario dell'allunaggio, l'astronauta Paolo Nespoli aveva al termine tenuto una sorta di lezione ai ragazzi che avevano partecipato all'evento. Erano tutti rapiti dalle sue parole. Ingegnera Samantha Cristoforetti, come mette la sua esperienza a disposizione delle future generazioni?
Molto similmente a quello che immagino abbia fatto il collega Nespoli, mi capita di incontrare studenti e studentesse, anche se devo dire che credo che sia forse più efficace usare poi gli strumenti di comunicazione online, che possono essere i social o comunque delle piattaforme che ti permettano di raggiungere tante persone. Credo che uno dei benefici collaterali di questa esperienza drammatica della pandemia sia stata che tutti quanti credo siamo molto più a nostro agio con queste piattaforme di comunicazione remota, quindi non necessariamente in presenza, no? Fino a prima della pandemia le scuole per esempio insistevano assolutamente che tu come astronauta andassi lì in presenza, cosa che naturalmente ti permette di farlo ma in maniera limitata, no? Quindi alla fine il numero di persone, di giovani che raggiungi è molto limitato. Invece adesso che c'è un pochino più di dimestichezza con queste tecnologie, secondo me si riesce a raggiungere molte più persone nel tempo disponibile.
Le orbite a me più care sono quelle che sorvolano l'Europa. A volte arriviamo da nord-est e dopo aver attraversato l'oceano avvistiamo terra posando lo sguardo sulle penisole sud-occidentali dell'Irlanda, dita protese nell'Atlantico che annunciano le isole britanniche. Subito siamo sopra il continente e poi giù, verso il Mediterraneo. Di notte è particolarmente struggente. Londra e Parigi, brillanti e inconfondibili, si chiamano dai due lati della Manica. Da Calais ad Amsterdam fino a Colonia è tutta una fitta ragnatela di luce calda. Poi la presenza umana si dirada finché, oltre le Alpi, l'Italia risplende luminosa e unica nella sua forma, bella e immobile come una principessa addormentata. Il Mediterraneo è un pozzo nero, a volte. Altre mette in scena lo spettacolo sublime del riflesso della luna, una luce lattea di una bellezza misteriosa che dirige l'attenzione di tutto l'universo su quel pezzo di mare, quasi che Venere fosse lì lì per emergere dalle acque.
Un estratto dal diario di un apprendista astronauta, edizioni La nave di Teseo, scritto dall'ingegnera Samantha Cristoforetti, e che racconta la selezione, la preparazione al lancio nello spazio, la permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e il rientro sulla Terra.
Quello è stato uno sforzo importante per me, devo dire. Forse è stato più difficile scrivere il libro sul mio viaggio nello spazio che non il viaggio nello spazio stesso. E l'ho fatto proprio con questa idea, cioè comunque di lasciare una testimonianza anche dettagliata di questa esperienza che duri nel tempo, perché poi è chiaro, è vero che oggi ci sono i social, Twitter, Facebook, Instagram, eccetera. Io poi li uso anche abbastanza con parsimonia ormai, però è anche vero che poi un libro, forse qualcosa che ha scritto nella forma libro, quello che rimane nel tempo.
La foto più famosa che la ritrae nella stazione spaziale è stata scattata nella parte denominata la cupola, ovvero una semisfera trasparente dalla quale si può osservare la Terra. Lei guarda verso di noi, diciamo così, ed è impegnata a cercare un soggetto da fotografare mentre fluttua nell'aria. Ingegnera Cristoforetti, le manca lo spazio? Le mancano quei momenti?
Sì, mi manca. Cioè, non nel senso che ho passato degli anni a svegliarmi tutti i giorni e dire sono triste perché vorrei essere nello spazio. Cioè, mi piace anche la mia vita sulla Terra, ci mancherebbe. Però mi manca nel senso che è un'esperienza che assolutamente avevo e ho voglia di ripetere, e quindi insomma sono felicissima che tra un annetto grosso modo arriverà il momento.
E allora, paiecali!
Paiecali!